Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare. In ogni episodio, guidati da un travel blogger, da una guida turistica o da un appassionato viaggiatore, esploreremo in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda anche su Mood Italia Radio, la nostra guida è la travel blogger Claudia Boccini. Bentornata Claudia, grazie di aver accettato nuovamente il mio invito e di condurci in questo viaggio virtuale.
Grazie Ninni, sono felice di essere tornata a raccontarvi le mie esperienze di viaggio e soprattutto sono felice di rincontrarti.
Grazie, grazie. Allora, due cose: di dove sei e qual è l'indirizzo del tuo blog e come raggiungerti sui canali social?
Allora, io vivo a Roma, anche se sono di origini toscane. Ho un blog dal 2011, quindi comincia a essere un blog storico. Si chiama La Bussola e il Diario e l'indirizzo per raggiungerlo è www.bussoladiario.com. Sui social mi trovate o come Bussola Diario o come Claudia Boccini.
In questo viaggio hai scelto di guidarci in Germania. Per la precisione andremo allo Stato federato di Mecklenburg-Pomerania anteriore e visiteremo Wismar e la capitale Schwerin. Un itinerario di 3 giorni, giusto?
Esatto, vi porterò a conoscere una zona della Germania sicuramente meno battuta dai turisti italiani. Siamo nell'estremo nord della Germania, ai confini con la Polonia e con il Mar Baltico, quindi siamo proprio a nord rispetto all'Italia. E sono zone che ancora non conosciamo bene ed è stato per me un grande piacere poterle visitare. Tra l'altro si raggiungono abbastanza facilmente, nonostante siano molto lontane, perché Amburgo, che è l'hub aeroportuale, è a circa un'ora di treno, quindi da questo punto di vista sono comodissime e si possono anche agganciare ad una visita appunto di Amburgo.
Io direi di iniziare.
Allora, per prima cosa io vi porterei a Wismar. C'è un motivo particolare perché Wismar è la classica città anseatica, quindi una città medievale, antica, commerciale, che ancora ha nel suo tessuto urbano, nonostante sia stato brutalmente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti alleati, tanti aspetti della tipica città mercantile che si poteva appunto vedere nel 1200-1500. Allora, in Wismar intanto ci arriviamo da Amburgo con il treno. Il treno da Amburgo ci impiega all'incirca un paio di ore se si prende il treno veloce, il corrispettivo delle nostre frecce, altrimenti un pochino di più con il regionale. Chiaramente il regionale costa di meno. Una volta arrivati a Wismar, la stazione è in una posizione perfetta per iniziare il nostro tour, perché a pochi centinaia di metri da quello che è un po' il cuore da cui è nata tutta la città di Wismar, ovvero il suo vecchio porto. Wismar, come città anseatica, era appunto una città che commerciava con gran parte dell'Europa conosciuta, ma anche con, per esempio, con zone dell'est asiatico, quindi era un punto di contatto, era vibrante di persone che la frequentavano. Per questo motivo diventa anche una città ricca a tutti gli effetti, talmente ricca che i suoi abitanti possono permettersi di costruire degli edifici notevolissimi e che magari in altre zone non c'era questa possibilità. Quindi una volta scesi dal treno alla stazione di Wismar, ci incamminiamo verso il porto e come primo incontro vediamo l'unica porta che rimane delle 5 preesistenti che si trova proprio davanti al porto. Questa porta è particolare perché intanto la forma è una forma molto squadrata, molto ampia, ma soprattutto una porta gotica. Ecco, Wismar è per chi ama l'architettura gotica, è praticamente come tuffarsi in un bicchiere di gelato di panna se siete golosi.
Ma dico, anche questo sarà stato uno dei motivi che nel 2002 ha spinto a dichiarare il patrimonio dell'UNESCO dell'umanità, l'UNESCO come patrimonio dell'umanità, proprio Wismar.
Esatto, perché praticamente a Wismar c'è un insieme di edifici, ma li vedremo adesso man mano che insomma vi racconto il tour per Wismar, che sono costruiti in uno stile particolare che viene detto in tedesco Backstein Gothic, ovvero il gotico dei mattoni. È un tipo di architettura particolare, quindi si trovano queste grandissime chiese, questi grandissimi edifici, tutti fatti a mattoncini, che noi magari non siamo meno abituati, però è tipico del gotico. Allora, una volta arrivati al porto, noi riusciamo appunto a vedere questa unica porta, e da qui noi ci incamminiamo all'interno del centro storico di Wismar, che è un centro storico come può essere un centro storico medievale, quindi con strade abbastanza strette, in taluni punti con gli acciottolati, le strade acciottolate, per poter come prima cosa visitare una dei luoghi insomma che ospitava il popolo, le persone che si trovavano a Wismar sia per lavoro che per commerci, ovvero la Chiesa dello Spirito Santo. La Chiesa dello Spirito Santo era una sorta di ostello per pellegrini, una sorta di anche di ospedale, di punto di incontro, ed è anche questa una dei luoghi importanti di Wismar da non perdere. In questo momento stavano rifacendo il tetto, quindi magari non è possibile la visita, però insomma annotatevela perché è un posto che vale veramente la pena di visitare.
La pena visitare.
Esatto. Una volta da qui, poi noi ci spostiamo per andare a visitare quella che a me, almeno personalmente, mi è sembrata un edificio magnifico, bellissimo e estremamente struggente, ovvero la chiesa di San Giorgio. Allora, la chiesa di San Giorgio è, come tutte le chiese gotiche, molto grande, con un'ottima acustica, ma per chi la visita oggi, lascia senza parole, perché una chiesa quasi completamente vuota, priva di affreschi, priva di grandi sovrastrutture. Questo c'è un motivo, perché allora nel 1945, durante un brutale appunto bombardamento alleato, Wismar fu quasi completamente distrutta, non rimase quasi niente, o rimasero ben poche cose che potessero essere salvate. Ma c'è un motivo perché Wismar fu soggetta a questo bombardamento. Intanto perché era città portuale, e già questa cosa insomma la
deponeva insomma, non a favore.
Non andava a favore ed era un obiettivo. Ma soprattutto vicino Wismar c'era un'industria bellica abbastanza, come dire, importante per la Germania dell'epoca, che quindi gli alleati andarono a colpire. Allora, ritorniamo un attimo alla visita di Wismar. Questa chiesa di San Giorgio fu tra, purtroppo, gli obiettivi del bombardamento, e praticamente per tanti anni rimase completamente distrutta, non ci fu niente. Tra l'altro non ci dimentichiamo, e questa cosa forse non l'ho detta prima, ma è importante saperla anche per contestualizzare a livello storico, Wismar, così come Schwerin o anche il Mecklenburgo, facevano parte della Germania dell'Est. Quindi probabilmente tra gli interessi principali non c'era quello di andare a restaurare una chiesa luterana, probabilmente. Tant'è che la chiesa di San Giorgio è tornata ad essere visitabile e insomma fruibile sia dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista artistico, perché ospita anche eventi di arte, eventi musicali, soltanto da pochi anni, perché il restauro è partito soltanto dopo la riunificazione della Germania. Quindi anche questa secondo me è una cosa è importante saperlo. Allora, la chiesa di San Giorgio ha un alto campanile, come appunto tutte le chiese gotiche, su cui si può salire prendendo un ascensore. Allora, io vi consiglio di fare questo piccolissimo investimento, non costa molti euro, mi ricordo se 4 euro, e salire fino in alto, perché avrete la vista di Wismar e la vista della città, ma anche della sua conformazione e della sua posizione sul Mar Baltico, che altrimenti non riuscite ad avere. E questa è, diciamo, è il primo punto, secondo me, importante da visitare a Wismar.
Da non perdere.
No, assolutamente. Ripeto, tra l'altro la chiesa di San Giorgio è interessante perché allora, come tutte le città medievali, dove c'erano delle gilde, c'erano delle corporazioni, la chiesa di San Giorgio apparteneva alla corporazione dei commercianti e degli artigiani. Diciamo che era la chiesa bene, tra virgolette, della città. Questo è un piccolo così, un piccolo dettaglio. Dalla chiesa di San Giorgio ci spostiamo poi, sempre a piedi. Ecco, Wismar si visita benissimo a piedi. L'unica cosa, ricordatevi di mettervi scarpe comode perché le strade acciottolate sono micidiali. Comunque, ci spostiamo dalla chiesa di San Giorgio per andare a visitare il Fürstenhof o la Corte dei Principi. Praticamente era la casa, la dimora, la reggia, non saprei come definirla in altro modo, dove vivevano i principi, vivevano il duca di Mecklenburgo, quindi il nobile che aveva il potere sulla città di Wismar. Interessante, molto bella anche per due motivi. Intanto perché è nettamente separata in due stili architettonici. La parte più antica è gotica, come appunto il resto della città di Wismar. La parte più recente, relativamente più recente invece, si ispira allo stile architettonico rinascimentale italiano, quindi due stili completamente differenti che però in questo edificio sono interessanti da
Convivono,
notare.
convivono.
Allora, una volta abbiamo visitato il Fürstenhof, si può anche visitare dentro, però insomma valutate se dipende da quanto tempo avete. Ecco, il concetto è quello. Considerate che per visitare Wismar bene, 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 secondo me ci vuole un giorno e mezzo, più o meno. Altrimenti, se volete fare le cose di corsa, vabbè, potete farcela anche con mezza giornata, però insomma vi perdete un bel po'.
Ma è visitabile Fürstenhof?
Scusami?
È visitabile all'interno? Perché credo che sia la sede del tribunale.
La sede della Corte di Giustizia, però una piccola parte si può, insomma, ci si può entrare per vedere anche la parte del cortile. Quindi, certo, non è che entri dentro a vedere le sale. L'altra cosa invece che ti volevo dire è: allora, una volta abbiamo visitato la Corte dei Principi, a breve distanza, veramente sono poche centinaia di metri, ci spostiamo per andare a vedere un'altra chiesa. Allora, preavviso, Wismar è la città delle chiese, quindi noi le vedremo non tanto dal punto di vista della fede, ma soprattutto dal punto di vista architettonico, perché è storico. La chiesa di Santa Maria è ancora più emozionante rispetto alla chiesa di San Giorgio, cioè se la chiesa di San Giorgio vi ha lasciato a bocca aperta, la chiesa di Santa Maria veramente vi colpirà il cuore, perché in realtà della chiesa di Santa Maria non resta più nulla. Se non una traccia alta circa un metro delle antiche mura che delinea la forma che aveva questa chiesa. Era la cattedrale, quindi era la chiesa più grande di Wismar, la più bella, la più ricca. Beh, non resta più niente se non il suo ex campanile. Perché? Perché della chiesa di Santa Maria non resta più nulla? Allora, a differenza della chiesa di San Giorgio, che in qualche modo si è salvata perché durante il periodo della Germania federale non c'è stato interesse né ad abbattere i monconi, diciamo, che restavano del periodo in cui è stata distrutta dai bombardamenti, e non c'era nemmeno l'intenzione di ricostruirla. Quindi, tra virgolette, è andata bene a questa chiesa, nessuno si è interessata a lei. La chiesa di Santa Maria, invece, a un certo punto, intorno al 1960,
Decisero di abbatterla. Decisero
scusami?
di abbattere ciò che restava.
Decisero di abbattere tutto quanto, praticamente non rimase più nulla. A malapena si salvarono appunto la fine, il tracciato di quello che erano le mura. Tutto ciò che era all'interno, quindi gli arredi sacri, i quadri, gli
Opere
affreschi,
d'arte, sì.
furono tra virgolette suddivisi tra le chiese che rimanevano in città e in parte andarono a finire anche nei musei. La chiesa di Santa Maria, ripeto, è questa piazza vuota, ma dove ancora è forte la sensazione di essere dentro una cattedrale gotica. È una sensazione stranissima. Tra l'altro, il campanile della chiesa è rimasto integro, ma c'è un motivo lì, perché il
Una
campanile.
questione di opportunità in questo caso diremmo.
Sì. Esatto, perché praticamente il campanile della chiesa, siccome è talmente alto che si vede dal mare e risulta anche tracciato sulle carte nautiche, è come se fosse un faro, tra
Un
virgolette.
punto di riferimento per la navigazione.
Esatto, si diceva, beh, lui lo lasciamo perché ci fa comodo. Fa comodo anche a noi perché, così come per il campanile di San Giorgio, anche per questo campanile è possibile salire sull'ascensore e andare fino alla cima. Scegliete voi, insomma, quale volete visitare, o il campanile di Santa Maria o il campanile di San Giorgio. Una volta che abbiamo, insomma, ammirato ciò che resta della cattedrale di Santa Maria, ci dobbiamo spostare nella zona più laica della città. Se finora abbiamo visto la parte, diciamo, ecclesiastica, qui siamo in un paese del nord Europa e quindi la religione predominante è quella luterana, nella zona laica o comunque commerciale. Ci troviamo all'interno di una città molto vivace, molto, molto graziosa, molto bella, ma soprattutto appena usciti dalla chiesa di Santa Maria, il tempo di fare un pezzettino di strada, ci troviamo davanti a una delle chiese più grandi che abbia mai visto in tutti i miei viaggi, ovvero la piazza del Mercato di Wismar. Una piazza davvero grande perché pensate, misura 100 metri per 100 metri, quindi un ettaro di piazza,
Un colpo
completamente.
d'occhio, come dici tu, un colpo d'occhio spettacolare.
È spettacolare anche perché, a parte un angolino dove c'è qualche albero, insomma, è libera, quindi permette anche di vedere tutto intorno a questa piazza i diversi edifici che sono stati costruiti. E io li ho definito questa piazza un compendio di architettura baltica, perché ci sono edifici che vanno dal 1200-1100 fino ai giorni nostri. Quindi è interessante anche vedere come durante il tempo è cambiata l'evoluzione dell'architettura e dello stile.
Dell'architettura, certo. Sempre tutta la piazza è succiatolato.
Sì, esatto, ed è assicuro che è bella pesante camminarci, insomma, sono bei ciottoli, non so se di mare o di fiume, comunque
Belli
sono
grandi.
notevoli. La piazza presenta alcune particolarità. Allora, intanto ha l'edificio più antico di Wismar, che viene definito, lo dico, spero di non dirlo male, l'Alte Svede, ovvero il vecchio svedese. Perché? Perché svedese? Che cosa c'entra la Svezia con Wismar? In realtà la Svezia con Wismar c'entra tantissimo, perché come territorio di confine, a tutti gli effetti, la Svezia non è lontanissima in termini di distanza. Wismar per circa 2 secoli ha fatto parte a tutti gli effetti, non insomma, del territorio del Mecklenburgo, ma dello stato del Regno di Svezia. E pertanto tanti elementi che si riallacciano alla storia svedese sono presenti a Wismar. In questo caso la famosa casa dell'Alte Svede non è altro che una casa gotica che appunto è stata costruita durante il periodo insomma, nel Medioevo, ma poi insomma, è diventata famosa anche nel periodo svedese. E lo stile svedese, lo stile nordico, lo stile baltico, non saprei come definirlo, non sono un architetto, non sono uno storico dell'arte, quindi faccio fatica, si ritrova anche negli edifici insomma, urbani, nelle case di abitazione del centro storico di Wismar.
Questo Alte Svede oggi cioè, diciamo, all'interno ha un ristorante.
Sì, allora, esatto, l'Alte Svede, allora, Alte Svede ha con Alte Svede si indica sia la casa, sia l'edificio, che anche il ristorante. Quindi se voi andate all'Alte
Vabbè, avrà preso
Svede.
lo stesso nome dell'edificio.
Esatto. E anche qui c'è una cosa curiosa, praticamente
Sull'arco della porta.
su una mensolona del ristorante. Dell'entrata del ristorante c'è una specie di fantoccio, non so come definirlo, credo di cartapesta, che ritrae una specie di omone con un cappello strano che sembra che ci abbia in testa un animale,
E
che
con
è
i
appunto
baffoni.
definito l'Alte, ed è lui l'Alte Svede in realtà, insomma. L'originale sta dentro il museo perché si potrebbe rovinare. Sempre nella piazza, altra cosa da dire, c'è caratteristica una fontana una fontana, la Wasserkunst, quindi la fontana dell'arte, la fontana elegante, che è praticamente il punto da cui Wismar, gli abitanti di Wismar, traevano l'acqua potabile già nel 1600.
È una struttura di metallo.
Scusami?
Una struttura di metallo.
Allora no, la fontana nasce come fontana, poi successivamente viene chiusa da una
dentro una struttura di metallo.
Sì, che ricorda
con una grata.
Sì, con una grata e che ricorda un pochino, non so, un piccolo, non so, quelli che ci sono nei giardini, insomma, un tempietto, non so come definirlo, insomma, è una cosa molto particolare. Sì. Un lato di questa enorme piazza del mercato è utilizzato, viene insomma, ospita il municipio di Wismar. Il municipio di Wismar è in stile neoclassico ed è abbastanza recente perché è andato soggetto durante il tempo a diversi rimaneggiamenti e molti incendi.
Rivisitazioni architettoniche.
Esatto, ed è la cosa che un pochino un po' secondo me è diversa da tutto il resto degli altri tre lati della piazza, proprio perché è più recente. Di cose curiose, di luoghi interessanti da visitare a Wismar ce ne sono davvero tanti. Intanto c'è una delle chiese più antiche, delle farmacie più antiche, che praticamente si chiama la Ratafotec, quindi la farmacia
Di Ratus, perché esatto. Tra l'altro il municipio è Ratus, quindi
esatto,
che sia questo.
E tra l'altro è una farmacia del 1500, l'edificio del 1521, la farmacia è poco successiva ed è ancora attiva, quindi è una farmacia antichissima, bella anche da vedere all'interno, anche come insomma arredata. Non è, Wismar non è una città, priva di negozi. Tra l'altro a Wismar nasce per la prima volta il primo grande magazzino Galerie, che poi diventerà uno dei magazzini più conosciuti in tutta la Germania. Quindi anche da questo punto di vista è forte, insomma, la sensazione di essere dentro una città che ha tanta voglia di imprenditorialità, di creatività commerciale. Quindi è una città ricca, una città vivace anche a livello, insomma, di ambiente, di cultura.
Per non farci mancare ristoranti, caffetterie.
Allora, eccetera. Ristoranti ce ne sono tanti, ci sono a tutti i livelli e per tutte le tasche. Addirittura io vi consiglio di andare a provare una dei ristoranti più antichi, o almeno che ancora resistono, è una birreria in realtà. Ed è la birreria che si trova vicino al porto. Qui viene ancora, è l'unica birreria rimasta indipendente della città, quando invece una volta Wismar era famosa sia per il commercio della lana che appunto della birra. Quindi, ed è rimasta questa birreria particolarissima, che non mi ricordo il nome, ma se lo ve lo dico.
Va bene.
Dove appunto si può assaggiare la cucina, a parte la birra che è buonissima, ma si può assaggiare anche la cucina baltica, o tedesco-baltica tradizionale, dove il pesce insomma è uno degli elementi più comuni. Tra l'altro hanno delle ottime anguille e hanno anche delle ottime aringhe, ma anche la carne insomma è piacevole.
Per caso si chiama Brauns am Lorberg o Loberg, non so come si possa chiamare.
Sì.
L'ho trovata, cioè, facendo una ricerca, non perché la conosco.
Esatto, quella, aveva un nome complicato, non riusciva a ricordarmelo.
Difficile già di tuo ricordare, anzi pronunciare questi nomi, quindi per noi
sì sono un po' complicati, però insomma se uno li ripete più volte alla fine ce la fa, devo dire la verità. E quindi una volta che abbiamo visitato insomma questa parte di la parte commerciale della città, io però vi consiglio anche di spostarvi di nuovo andando verso la stazione. C'è un bellissimo museo nella casa Schabels, dove è possibile avere un po' la sintesi di tutto ciò che è stata la storia di Wismar, la storia, l'architettura, l'arte, il modo di vivere delle famiglie. Insomma, è una visita che secondo me o la fate all'inizio o la fate alla fine o il giorno dopo, insomma, se pernottate a Wismar, che vale la pena, perché intanto è il museo stesso che è interessante, perché siamo all'interno di una di una casa borghese del circa del 1500.
A due piani.
A due piani, e c'è un motivo perché a due piani, perché una volta i borghesi commercianti facevano casa e bottega, come si suol dire. Quindi al piano di sotto in genere venivano, c'erano i magazzini, la zona produttiva, gli opifici, e la famiglia abitava al piano di sopra. Ecco, questa casa, la casa Schabels, tra l'altro è una casa molto bella perché il signor Schabels, beh, era ricco, talmente ricco che poi riuscì pure a fare una, tra virgolette, una carriera politica, perché divenne il borgomastro della città e incaricò un artista olandese dell'epoca, insomma, di costruire questa casa degna della sua famiglia, ed è veramente bella, ricorda un pochino le case olandesi, oggettivamente.
Ma lo stile è quello, eh.
Lo stile è quello, ma soprattutto è lo stile delle città anseatiche, cioè Amsterdam, Amburgo,
sì,
erano tutte città, le Friandre, erano tutte città che erano interconnesse tra loro, quindi era facile che venissero, come dire, scambiate usi, costumi, abitudini e architetture. Quindi quello a me non mi lascia sorpresa. Sicuramente l'architettura di Wismar, e poi in parte anche quella di Schwede, un pochino di meno, è un'architettura diversa da quella che magari siamo abituati ad aspettarci in Germania, nella classica Germania della Baviera o anche della Sassonia, insomma, è un po', è veramente è bello anche per questo. Vi stavo dicendo, insomma, una volta abbiamo visitato anche questo museo, e fatelo perché è veramente bello. Tra l'altro,
costo, si trova una via. Scusami? Costo d'ingresso?
Sono circa 6 euro, se non ricordo male. Quindi è,
guarda, quindi accessibili come prezzo.
Guarda, io quello che ho trovato a livello, insomma, di costi, sia Schwerin che Wismar, non altissimi, cioè non è un non sono costi troppo elevati. Addirittura su certe cose mi sono sembrate più economiche rispetto all'Italia, però insomma potrebbe essere una mia sensazione. Insomma, una volta proprio di vicino, di fronte anzi, al museo Schabels c'è un'altra delle chiese belle di Wismar, che è la chiesa dedicata a San Nicola. La chiesa di San Nicola è una chiesa dentro una chiesa, in realtà, perché nasce come chiesa di pescatori, a cui poi nel corso del tempo, chiaramente con più disponibilità economica, con più offerte, io questo non lo so, viene poi costruita una struttura esterna che ingloba la vecchia chiesa, e entrando dentro si vede proprio questa doppia struttura. La chiesa è una delle più grandi del Mecklenburg-Pomerania, ha una guglia molto alta, che tra l'altro questa guglia fece un bel po' di danni perché nel tempo, durante una tempesta, è crollata sul tetto rompendo il tetto, facendo danni, però insomma merita essere vista. Tra l'altro ha un organo molto molto bello e c'è un'acustica spettacolare. Noi ci siamo stati quando erano in corso delle prove di un concerto. Beh, quando si dice che vibrano le pareti e vibra, è proprio così.
Non in senso lato, ma in senso reale.
No, reale, si sente proprio le vibrazioni anche che attraversano le persone, cioè è qualcosa di bellissimo.
Tra l'altro la chiesa di San Nicola con il museo Schabal è collegato da un ponticello.
Ah, sì.
Il ponte dei maiali, però non...
Questa è una piccola chicca che lasciavo, insomma, adesso l'avrei detta, ovvero
l'ho anticipato.
Sì, è simpatico, perché allora questo ponticello è un ponticello normale, insomma, perché c'è il ponticello? Perché la chiesa di San Nicola è divisa dalla casa Schabler, dove c'è il museo, da un corso d'acqua dove un tempo c'erano anche le macine dei mulini. Questo ponticello che attraversa il corso d'acqua è chiamato il ponte dei maialini, il ponte dei maiali in realtà sarebbe il Schweinebrücke, detto in tedesco, e ai quattro cantoni, ai quattro lati del ponte sono state installate, queste però sono abbastanza recenti, credo che siano una trentina di anni fa, quattro statue simpaticissime di porcellini piccoli che giocano, si rovesciano, si arrotolano, stanno a pancia all'aria, e c'è la tradizione che bisogna strofinare uno dei maialini, almeno
accarezzarne uno,
perché porta bene, è insomma una cosa che bisogna fare e chiaramente non l'abbiamo fatta perché alla fortuna non si dice mai di no.
Certo, io ci provo, poi se è vero non lo so.
Esatto. Allora, Wismar era collegata anche con Schwerin e con il resto, insomma, del Mecklenburgo tramite tanti corsi d'acqua. Allora, una cosa che va detta, questa zona che abbiamo visitato è una zona piena di boschi, piena di laghi e piena di fiumi. Quindi sicuramente l'avventura commerciale nasce anche da questo, cioè dalla possibilità di poter
raggiungere facilmente cittadine attraverso i corsi d'acqua.
Quindi da questo punto di vista secondo me è molto molto interessante. Allora, dove dormire a Wismar? Allora, Wismar negli ultimi anni ha fatto una grande opera di ristrutturazione di antichi edifici ex portuali o commerciali, e vi sono stati aperti degli alberghi anche, insomma, di ottima qualità. Quindi il consiglio che vi do, se vi fermate a Wismar, e fatelo perché veramente vale la pena, sta rimanerci più di un giorno, io direi un giorno e mezzo, perché poi il secondo giorno ce ne andiamo a vedere Schwerin. Fermatevi in uno di questi alberghi. Tra l'altro Wismar è anche è un porto per navi da crociera, quindi anche questa cosa dà il senso dell'apertura che ha questa città verso i turisti, verso le persone che la vengono a visitare. L'ufficio del turismo è aperto a dare informazioni, quindi non abbiate paura di chiedere notizie. E niente, insomma, una volta che avete visitato bene Wismar, visitatela anche di sera, perché di sera vengono illuminati i palazzi, quindi le chiese, i monumenti.
Immagino la piazza sarà una...
Cambia completamente l'aspetto,
appunto,
va detto.
Appunto, questo.
Sì, tra l'altro noi ci siamo stati ai primi di settembre, all'incirca metà settembre, ed era un caldo atroce. Tutto sembrava di essere, insomma, al nord Europa, tutti in mezza manica, era caldissimo. Immagino che, insomma, vedere Wismar anche in autunno o anche in primavera sia veramente, insomma, piacevole. È una città forse meno adatta per un viaggio con bambini. Ecco, questa cosa io volevo dirla, perché non ho visto, ma mi dicono che in realtà invece c'è, non ho visto grandi attività da poter far fare con loro. Magari è più un viaggio per adulti, per coppie, per gruppi di amici.
Esplorazione per adulti.
Il rischio è che i bambini, secondo me,
possano annoiare.
Si annoiano un pochino, però, insomma, ripeto, il museo ha un'ottima sezione dedicata ai bambini, però, ripeto, va un pochino valutata questa cosa. Da Wismar, prendendo invece poi di nuovo il treno, quindi lasciando Wismar dopo averla visitata, il treno ci porta in poco meno di un'ora a Schwerin.
Scusate, come abbiamo già detto, è la capitale.
Allora, Schwerin è la giovane capitale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. È stata creata capitale quando si è riunita la Germania dell'Est con la Germania dell'Ovest, e come tutti i land tedeschi ha un proprio parlamento, ha dei propri ministeri, quindi è a tutti gli effetti un piccolo stato dentro un grande stato. A Schwerin la cosa che più è interessante visitare è sicuramente il castello dei duchi del Mecklenburgo. Perché
quasi un castello da favola.
È un castello da favola, è un castello particolarissimo secondo me, intanto perché associa all'interno della stessa struttura una parte politica e una parte, diciamo, culturale. Perché all'interno del castello di Schwerin ha sede il parlamento del Mecklenburgo, quindi... ci sono dei piani che non si possono visitare, noi siamo riusciti a vederli in realtà, quindi magari può capitare di andare a vedere la parte culturale, quindi i piani nobili dove sono ancora la quadreria o ci sono gli arredi storici, la sala del trono.
Consideriamo, insomma, che ci sono oltre 450 sale.
Eh sì, esatto, il palazzo è enorme, tra l'altro è un palazzo che ha avuto diversi momenti di ricostruzione, di ristrutturazione. Adesso ha le forme, perché ci ha messo mano, insomma, un architetto francese, ha le forme che ricordano un pochino quelle del castello di Chambord in Francia. Quindi ha delle grandi torrette, delle grandi finestre in realtà è un po' un mix, perché insomma entrando dentro si vedono anche delle le classiche come dire torri con le cipolle per aria che sono tipiche dell'est Europa. Insomma, però è molto interessante da visitare. Si può visitare sia con una guida che con una audioguida. Al castello
una
di
curiosità, Schwerin, dietro il castello, diciamo, c'è un ponte girevole, c'è un grandissimo giardino.
Allora, c'è un ponte, c'è il ponte che porta. Allora, intanto intorno al castello c'è un giardino inglese che è praticamente aperto al pubblico, ci si può andare senza pagare nulla, permette di fare una passeggiata in mezzo agli alberi, al bosco,
ai viali. Sì.
Sì, e c'è anche un'orangerie dove c'è anche un ristorante, una caffetteria molto bella perché affaccia sul lago, tra l'altro. Allora, ecco, il castello di Schwerin è su un'isola, su un'isoletta all'interno, sulla sponda del lago, sul lago omonimo di Schwerin. Mentre quello che tu dicevi, il parco, ci si arriva appunto passando il ponte ed è un parco molto molto grande. Tra l'altro, aiuto, scusate la tosse.
Capita.
Quando parlo di corsa poi mi succede. È un parco che è stato allestito in modo formale, ricorda su certi punti i giardini all'italiana, ed ha anche qui la presenza di corsi d'acqua, laghetti, stagni, che diventa un tutt'uno con l'ambiente circostante. Ripeto, di laghi a Schwerin ce ne stanno 11, quindi non sono pochi, né a Schwerin e nei dintorni di Schwerin. Addirittura c'è dentro Schwerin un lago che si chiama il Pfaffenteich, che è il lago cittadino, quindi l'acqua è il comune denominatore di questa città. Comunque, ritorniamo al nostro parco di Schwerin. Per parco di Schwerin, che oltre ad essere appunto un luogo di piacere, un luogo gradevole, è anche un giardino botanico, ha anche luoghi per giocare. Ecco, per esempio a Schwerin i bambini, secondo me, ci stanno benissimo. Perché
si possono divertire.
È più a misura di famiglia, a misura di piccoli, quindi ci sono diverse attività che si possono fare. E in ogni caso il castello va visitato. Schwerin, come tutte le capitali, ha anche un suo teatro, ha diversi musei, che però io non ho visitato perché onestamente non avevo tempo, ma mi è dispiaciuto. Ed è la classica... Un altro motivo per ritornarci, esatto, sì, ma soprattutto per continuare a vedere il Mecklenburg-Pomerania, perché nel Mecklenburg-Pomerania c'è anche Rostock, che insomma
merita.
È un'altra città interessante, portuale, tra l'altro è la più grande del Mecklenburg-Pomerania, quindi sì, merita davvero. E poi, ripeto, io parlo per me che vivo a Roma, insomma alla fine sono 2 ore fino ad Amburgo d'aereo e poco un'ora e un'ora di treno ad Amburgo, quindi ci metterei meno che andare a Milano, con tutto rispetto. Quindi è una destinazione, secondo me, da tenere veramente in considerazione. Schwerin, a differenza di Wismar, che insomma di cui vi ho parlato prima, è una città architettonicamente più nuova, nel senso, a Schwerin non trovate, a parte la chiesa dedicata a Santa Maria, la cattedrale, non trovate
Santa Maria e San Giovanni.
Non trovate edifici preesistenti, perché purtroppo Schwerin è andata soggetta a una serie ricorrente di incendi, per cui praticamente la casa più antica è degli inizi del 300, che è una tipica casa a graticcio, come ce ne sono tante insomma in queste zone e anche nella Germania. Quindi è una città tutto sommato abbastanza nuova. È una città anche lei commerciale, sicuramente più una città di servizi che non di industrie e di fabbriche. Per questo motivo, insomma, è possibile insomma visitarla, e viene anche meno visitata, tra l'altro. È un pochino negli ultimi anni che si comincia a parlare di Schwerin come destinazione turistica anche per turisti che arrivano dal di fuori della Germania. Inoltre anche Schwerin ha numerosi ristoranti, numerosi locali dove poter trascorrere bene la serata, e molti negozi, molti commerci, però sicuramente
il fulcro della città, perché tutta la città si sviluppa intorno al Marktplatz, cioè la piazza del mercato.
Esatto, la piazza del mercato, che tra l'altro è una città molto più piccola della piazza del mercato di Wismar, cioè non c'è assolutamente paragone. E anche questa, insomma, è particolare perché anche qui ci sono edifici di diversi stili, sì, tra cui il municipio di Wismar, che è in un incredibile stile Tudor che uno non si aspetterebbe in Germania, però pare che andasse di moda, insomma, nel periodo in cui è stato costruito. E c'è anche il mercato coperto, che è in un bel edificio, molto bel edificio in stile neorinascimentale. Adesso non c'è più il mercato all'interno, ma viene utilizzato, gli spazi vengono utilizzati per, anche qui, per una caffetteria. Una curiosità, allora, Schwerin è stata fondata, anzi proprio parliamo di tantissimi secoli fa, dallo stesso fondatore di Monaco di Baviera, Enrico il Leone, Heinrich de Löwe, detto dalla tedesca, che era appunto il signore della Baviera e della Sassonia. Questo leone si ritrova, insomma, il simbolo del leone si ritrova abbastanza spesso su varie statue, vari affreschi. E tra l'altro c'è, proprio nella piazza del mercato di Schwerin, c'è una colonna con, appunto, con questo grande leone che è un modo per ricordare il fondatore della città.
Però hanno sostituito i banchi di frutta e verdura con una caffetteria, una pasticceria.
Sì, sì, c'è una bella pasticceria, tra l'altro anche con i tavolini esterni, quindi... Insomma, si presta molto bene.
Poi, cosa ci racconti?
Oddio, che cosa? Dimmi te, fammi qualche domanda, dai, io se riesco a darti qualche informazione.
Allora, per quanto riguarda invece, c'è si chiama Altergarten Platz, dove c'è anche il teatro.
Allora, è la piazza di fronte al castello. Allora, quando ci siamo stati noi era in fase di... stavano facendo dei lavori, stavano allestendo dei palchi esterni perché c'era...
Ma questo è il museo, perché il museo resterà chiuso per ristrutturazione.
Nel 2024, sì, il museo è chiuso. Il museo è chiuso, mentre il teatro
è visitabile, secondo me.
È visitabile, anche se a settembre, quando ci siamo stati noi, non c'erano grandi eventi in programma, perché chiaramente, essendo ancora stagione estiva, viene dato spazio agli eventi all'aperto. Però, ripeto, Schwerin è carina, è molto carina, perché intanto è piccola, sono 100.000 abitanti, quindi è una capitale grande.
Sì.
Grande quanto mi viene da pensare Rieti o Grosseto, Siena, insomma è piccola, però è, quindi è tutto più piccolo rispetto a una grande capitale, però è tutto funzionante, è tutto efficiente e poi soprattutto è molto piacevole, insomma, visitarla, perché è tutto a distanza di passeggiata anche qui. Quindi si arriva con il treno e dopodiché non c'è bisogno di prendere nient'altro che non i piedi, praticamente, per camminare. Certo, ci sono anche taxi, ci sono...
Certo, basta girarla, anche perché essendo così piccola puoi fare un... ti puoi soffermare, vedere gli edifici, puoi entrare al Museo Nazionale.
Ci sono delle gran belle caffetterie, ti dico anche che ci sono veramente belle caffetterie.
Ma passare tutta la giornata in caffetteria?
No, tutta la giornata no, però insomma... Dopo
abbiamo
una giornata
che ci vuole pure fermarsi in pasticceria e caffetteria.
Sì, tra l'altro c'hanno anche dolci buoni, quindi come dire.
E infatti, come al solito, dobbiamo provare tutto quando si viaggia, non solo guarda gli occhi, ma facciamo godere anche il palato.
Ma io dico sempre che i luoghi si conoscono passando per tutti i cinque sensi, quindi...
E infatti. Va bene, io credo che siamo arrivati alla fine del nostro viaggio.
Sì, non ci resta altro che riprendere il treno ad andare ad Amburgo per poi, insomma, ripartire. Insomma, è quella la strada.
Assolutamente. Ringrazio Claudia Boccini per averci guidato in un itinerario. Siamo stati in Germania, per la precisione, nello stato di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, e abbiamo visitato Wismar e la capitale Schwerin. Claudia, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di salutarci ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
Allora, il blog è La Bussola e il Diario, e l'indirizzo è www.bussoladiario.com e sui social mi trovate su Instagram come Claudia Boccini, mentre su Facebook mi trovate sia come Claudia Boccini che come La Bussola e il Diario.
Se grazie,
mi
viene
da
ciao,
cuore,
Claudia.
Mi fate un piacere.
Assolutamente. Tutti a trovare Claudia.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Grazie,
buona
grazie,
giornata.
Buona serata.
Ciao. Vi ricordo che sono Nini Ricotta e avete ascoltato il podcast dei viaggi Non Volare Ma Viaggiare. Potete ascoltare tutte le puntate sul canale Non Volare Ma Viaggiare di Spotify, Apple e Google Podcast. mooditaliaradio.it è presente su Facebook e Instagram. Potete ascoltare le puntate di tutti i programmi tematici sia dalla radio, dalla web radio, ma anche dalle piattaforme podcast. Appuntamento al prossimo episodio con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
Hai ascoltato il podcast Non Volare, Ma Viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.